SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian.
La lingua più bella del mondo.
La lingua più bella del mondo anche oggi ci porta in un viaggio di formazione che veramente tocca tutti gli angoli del globo, quasi. Partiamo dalla Nuova Zelanda per poi andare in Svizzera, poi in Germania, poi in Italia e infine Down Under. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite che ci racconterà la sua storia, Nicholas Lee. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, piacere mio.
Nicholas, Nick, Lee, insomma, super anglosassone come nome, sei nato in Nuova Zelanda.
Sì, nessun, a Wellington.
Nessun aggancio con italiano e italianità, giusto?
Ma allora, diciamo, di famiglie di genetica no, però mio nonno è stato con l'esercito neozelandese in Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Ho fatto la campagna da Taranto a Trieste, quindi questo è stato il primo aggancio familiare con l'Italia. E poi invece mia mamma, che è infermiera, ha lavorato 6 mesi a Firenze durante la sua permanenza all'estero come giovane donna, insomma.
Quindi nel sangue niente, ma nelle radici qualcosa c'era già. Tuo nonno ti raccontava quando eri piccolino della sua esperienza in Italia?
Alla grande. E ho fatto anche un piccolo libricino con i suoi racconti e diciamo che il momento più significativo per me era nel 2004, che si è commemorato, diciamo, il 60° anniversario della battaglia di Monte Cassino, e sono stato con lui lì, insomma, è stato un momento davvero da brivido, ecco.
Molto toccante, immagino, una vita fa, però invece la tua vita italiana inizierà non in Italia ma in Germania. Allora andiamo con ordine, visto che comunque tu il primo, diciamo, assaggio di Europa l'hai avuto nel year 12, sei andato in Svizzera.
Sì, corretto, nel lontano 91-92 ho fatto l'anno scolastico a Winterthur in Svizzera, nella Kantonschule in Lee, e sono stato ospitato da una fantastica famiglia nella provincia di Winterthur. Ho fatto un anno scolastico incredibile, insomma, dove ho imparato il tedesco.
E lo diciamo, abbiamo rischiato di perderti perché, insomma, hai imparato il tedesco year 12, ti sei appassionato, sì. Hai deciso di andare all'università in Germania, insomma, avremmo potuto avere un Nicholas Lee nella lingua più bella del mondo tedesca, ma ce l'abbiamo in Italia, nella versione italiana, perché lì chi hai incontrato?
Sì, allora, dopo l'anno scolastico in Svizzera sono tornato in Nuova Zelanda, ho fatto una doppia laurea, una laurea in lingue, quindi tedesco, e ho fatto anche economia, e a metà strada, cioè dopo 3 anni, ho vinto una borsa di studio dal governo tedesco e sono andato a Tübingen, che è al sud di Stoccarda, e lì ho conosciuto una fantastica ragazza trevigiana che all'epoca studiava all'Università di Venezia ed era a Tübingen a fare un anno di Erasmus, cioè il programma di scambio tra le università europee e diciamo conosciuti.
Noto per sostanzialmente come agenzia matrimoniale. Ha funzionato
davvero.
Nel vostro caso?
Ma sì, diciamo che no, io non ero studente europeo, però insomma ha funzionato lo stesso, ecco.
Raccontaci quindi, dopo questa, aver conosciuto la tua futura moglie a Tubinga,
sì,
insomma,
sì.
Avete deciso di rimanere lì oppure il richiamo dell'Italia è già stato forte da subito?
Allora, in realtà mia moglie faceva un anno, io avevo solo un semestre, quindi ho fatto il semestre invernale da ottobre a febbraio, poi sono tornato in Nuova Zelanda e dovevo completare i miei studi che avevo ancora davanti a me 3 anni, e quindi mi hanno fatto un rapporto a distanza per 3 anni, poi all'epoca non c'era WhatsApp o FaceTime, quindi dovevamo, diciamo,
bisognava sudarsela.
Sì, l'email era prima all'inizio. Poi dopo 3 anni avevamo deciso, insomma, se Michela veniva in Nuova Zelanda oppure se io andavo in Italia. Abbiamo deciso, insomma, che io partivo in Italia e provavamo, insomma, a vedere com'era possibile portare avanti il rapporto, ecco.
Senti, è stato il classico vado in Italia per 6 mesi, massimo un anno, e poi sei rimasto lì 20 anni?
Sì, diciamo che ci siamo messi un po' il parametro, mi ha detto dai, proviamo un paio di anni e poi vediamo, e poi 2 anni sono diventati 5, e poi dai 5 in poi non ti poni quasi più neanche la domanda, perché nel frattempo ci sei inserito nel mondo del lavoro, con gli amici, con la società, e quindi non è più un problema da risolvere, ecco.
Il nostro ospite si chiama Nicholas Lee e ci sta raccontando dei suoi esordi dalla Nuova Zelanda fino alla Germania per poi arrivare in Italia. E si inserisce nel corso della lunghissima tradizione del trovare l'amore, migliorare l'italiano, che funziona sempre. Nicholas, com'è stato il tuo approccio con l'italiano?
Allora, all'inizio lavoravo a Modena in una scuola in lingua, e quindi andavo nelle società ad insegnare inglese e poi man mano iniziare a prendere familiarità con l'italiano. Poi a un certo punto, tramite mio suocero, mi ha introdotto ad un'azienda nella provincia di Treviso che stava cercando un ragazzo per la vendita all'estero, un cosiddetto area manager. Io dicevo loro sì, però il mio italiano è proprio all'inizio, insomma, non lo conosco bene la lingua. Loro hanno detto non ci importa, abbiamo tante persone che parlano italiano, però abbiamo bisogno di ragazzi bravi che vanno all'estero a vendere, che parlano bene l'inglese. E questa è stata la prima fortuna, ecco.
E tu hai detto parlo inglese però con accento neozelandese, vale lo stesso?
Ma diciamo che nel Trevigiano, che è una grande tradizione rugbistica, poi c'è il Benetton, tanti altri club, diciamo che sono stati tantissimi giocatori neozelandesi, ma poi anche australiani, anche David Campese hanno giocato a Treviso, e quindi c'era una grande familiarità e insomma simpatia con la nostra parte del mondo.
Senti, parli benissimo italiano, chiaramente dopo tanti anni, però comunque un bel accento e una ottima grammatica. Ti ritieni una persona dotata per le lingue o dietro c'è tanto studio?
Allora, sicuramente una combinazione di tutte e due le cose. Cioè, sono sempre stata una persona abbastanza musicale, e quindi forse per quello l'ho sentito una cosa più naturale, insomma. Poi all'inizio ognuno fatica, no? È inutile negarlo, però a un certo punto non si sa come o perché c'è questo momento del click, no? E da quel punto tutto diventa più facile, però sicuramente ci vuole la pratica, la pratica, la pratica, non c'è niente da dire.
Avevi mal di testa i primissimi giorni in Italia?
Mamma mia. Ma poi la complicazione, poi nel Trevigiano, ma poi anche in altre parti dell'Italia, è il dialetto, no? Perché il dialetto veneto molto parlato, e poi noi parlavamo prima del campanilismo, cioè tu vai sinistra piave, destra piave, cioè la lingua cambia, cioè da cioè facciamo, no? Diventa femo, fasemo, fon, fone, fonte, feng, cioè in azienda, cioè feng una cosa, io dico, ma cosa stanno dicendo qua? Cioè,
fai finta di fare una cosa, feign a cosa.
Feign una cosa, no? Poi mi diceva, ma ti sì, una bronza quarta. Io dicevo, ma cos'è una bronza quarta? Cos'è, no? Cioè, tu lo capisci, la bronza.
Non so di cosa stai,
no,
parlando. Una porta, sì, aperta, una bronza aperta, dici.
Bronza quarta, cioè un cenere bruciante che è coperto. Cioè, tu ti immagini, stai pulendo, no, le cenere e ti bruci perché c'è questa cenere sotto che è ancora bruciante. Questa è la bronza quarta. E mi dicevano, ah, tu sembri di essere calmo così, ma sotto c'è un cuore che brucia. No?
Ah, sei una cenere ancora infiammata. Come va il tuo dialetto,
sì,
allora? Sei riuscito a padroneggiarlo un po' o è sempre un mondo misterioso?
No, nel capirlo alla fine sì, perché cioè, ti bevi un'ombra, vuol dire, no, beviamo un bicchiere di vino, piuttosto c'è, cioè, il ceo, no, un bambino, puteo, è un bimbo piccolo, cioè tutte queste cose, ma pure anche a Bologna, no?
Ecco, perché tu poi da Treviso, dal Trevigiano ti sei spostato a Bologna, dove hai vissuto per diversi anni.
Sì, allora inizialmente a Treviso ho lavorato per il gruppo De'Longhi, poi ho iniziato a lavorare per la Saeco, poi la Saeco macchina e caffè è stata acquistata dalla Philips, allora la Philips a quell'epoca ci è spostati ad Amsterdam, dove abbiamo vissuto per 3 anni, e poi da Amsterdam ci hanno rimandati a Casalecchio, dove ho coperto il ruolo di amministratore delegato della Saeco, insomma, Gaggio Montano, nell'Appennino, bellissima zona dell'Italia.
E lì lo shift tra il trevigiano al bolognese, quale ti piace di più?
Sì, esatto. Beh, diciamo che sono due zone bellissime tutte e due, cioè nel Veneto c'hai l'Adriatico alto, sei vicino alla Croazia, i Dolomiti, incredibile, insomma, poi Trevigiano, Prosecco, i colli di Valdobbiadene, zone stupende, no? E poi Bologna, Emilia, il cuore caloroso dell'Italia, l'incrocio, insomma, tra nord e centro Italia, gli Appennini, il mare, cioè ogni zona dell'Italia è una zona da scoprire con le sue bellezze, le sue tradizioni, incredibile.
Senti, tu poi hai una famiglia della quale magari parleremo in una seconda occasione, perché anche questa è una storia da esplorare, a proposito di italiano e italianità, però con te, prima di chiudere, volevo parlare ancora di italiano. Qual è la cosa che ti piace, sì, di più dell'italiano, e la cosa che ti irrita, ti dà difficoltà, se c'è?
Ma la cosa che piace di più è, beh, sicuramente la musicalità, poi la parola scritta che è esatta, quella pronunciata, quindi questa facilità di leggere qualcosa, di sapere come ci si pronuncia, è molto bella. Poi la musicalità, ma poi dei tratti quasi archeologici nella lingua, no? Cioè, per tornare al Veneto, cioè nel dialetto veneto si parla dei schei, no? Che sono i soldi. I schei, che proviene dal tedesco das Geld, no? Geld, schei, o lo spritz, no? Lo spritz, che viene dal gespritzt, dal tedesco. Quindi si vedono questi tratti quasi archeologici rimanenti nella lingua, che ti dimostrano la varietà culturale storica dell'Italia. Trovo questa cosa bellissima.
Invece quelle bruttissime che non sopporti? Uno dei grandi classici è i generi e il congiuntivo.
Sì, queste cose sono quasi impossibili da padronare, soprattutto per gli stranieri. Però devo dire, magari a differenza da altre lingue, ma il francese, per esempio, fai un errore in francese e allora ti correggono. In Italia la gente ride, ti abbraccia, sono cose simpatiche, insomma. Cioè, c'è più incoraggiamento e amore dalla parte degli italiani per chi impara l'italiano, invece francesi, per esempio, stanno lì a correggere.
Penso che sia dovuto al fatto che gli italiani non credono alle loro orecchie quando qualcuno che non è italiano lo parla, perché dicono: perché dovresti parlare italiano? Parla inglese.
Ma forse sì, però secondo me c'è un altro elemento di abbracciare, di invitare, di coccolare in un certo senso, no? Cioè, chi dimostra la volontà di imparare la lingua viene visto come, dai, allora diventi uno dei nostri, no? E quindi ti portiamo dentro di noi.
E poi devi anche sceglierti la squadra di calcio e sei italiano fatto e finito. Senti, troppo...
forza Juve, ovviamente.
Giù fischi era questa frase, improvvisamente... Improvvisamente non stai più simpatico a metà degli ascoltatori e simpaticissimo all'altra metà.
Più della metà, direi. Sì. Wow.
Senti, allora, troppe cose positive, dimmene una negativa.
Allora, nel Veneto sicuramente le bestemmie, no?
Ok, ci sta, che non ripetiamo qua.
No, che non ripeteremo, però cioè, ogni due per tre insomma, si inserisce questa cosa. Boh, non saprei dirti altro, insomma.
Ok, perfetto. Allora, semplicemente ci limitiamo alle offese verso le divinità. Per il resto, tutto bene per la lingua italiana. Niklas Lee, grazie per averci raccontato la tua storia. Ci risentiamo alla prossima occasione.
Piacere mio. Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.